Lode, 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 amen, alleluia, non si sente. Lode. È acceso, sì. Lo riaccendo, spegni, accendi, magari. Lode, un astato. Lode al Signore sempre, uso questo, va bene, poi questo lo aggiustiamo dopo, va bene così. Stasera è la nostra fiaba, è la fiaba di Peter Pan, e tutti noi conosciamo la sindrome di Peter Pan. La sindrome di Peter Pan sono quelle persone anaffettive quasi che rimangono nelle relazioni a livello di gioco, non assumendosi le proprie responsabilità, restando bambini. Peter Pan è una fiaba in origine macabra, perché nell'originale Peter Pan è l'angelo della morte che porta i bambini in paradiso, nell'isola che non c'è. Quindi, quando ho letto la fiaba in originale, l'anno scorso l'ho messa di lato. Poi quest'anno, con la carenza di fiabe, perché le stiamo facendo tutte, stavo facendo un aggiornamento su Cenerentola, su Biancaneve, ho detto però vediamo se riesco a recuperare Peter Pan. E allora l'ho recuperato Peter Pan nella versione di Disney, che è quella che conosciamo tutti. Però la versione di Disney è diversa dalla fiaba originale, però va bene lo stesso, c'ha dei bei messaggi che prendiamo per la nostra vita. I protagonisti sono Peter Pan e la sua assistente Trilli, che sarebbe una specie di lucciola che vola. Poi ci sono i ragazzi. Wendy, che è la figlia maggiore, e i due fratellini. In pratica vivono a Londra. In pratica Wendy ha 12 anni, vi ricorda niente quest'età? Ha 12 anni e deve diventare adulta. Ma lei dice a suo padre: io non voglio crescere. Vi ricorda qualcuno? Io non voglio crescere. Ma suo padre gli dice: da domani tu diventi una signorina. Diventi una donna e vai a dormire nella stanza tua, non dormirai più con i tuoi fratelli. E il padre e la madre escono, vanno all'opera, non so. E allora la bambina chiama in aiuto, in soccorso, Peter Pan. Peter Pan arriva e dice: va bene, stasera vi porto nell'isola che non c'è. Tutti noi conosciamo il combennato che ha fatto i testi di Peter Pan, l'isola che non c'è. Capitanoncino, ti porto nell'isola che non c'è. Dice: va bene, partiamo, ma come facciamo a partire? Non si può partire. Come facciamo a volare? Tu sai volare, Peter Pan, Trilli c'ha le ali, e come facciamo a volare noi? Ecco, ti spiego il segreto. Per volare c'è bisogno di due cose. La prima è che devi avere pensieri positivi, pensieri belli. E questo mi pare che conosciamo tutti, questa storia, Proverbi 4:23, la vita dipende da come pensi. Se vuoi volare nell'orizzonte dello spirito, pensa cose belle, pensa cose positive. E il pensiero positivo ti fa innalzare, ti fa volare, mentre i pensieri negativi ti fanno succedere cose. E l'abbiamo detto diverse volte, quando sbatti il ginocchio, quando sbatti il piede, meno male che non era acceso, e sbatti il piede, cadi. Io vi ho raccontato quando alla stazione di Milano Simone mi aveva accompagnato, corro, 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 e vado a sbattere, faccio un capitombolo, cado, e vado a finire proprio davanti il carro armato che subito con il mio trolley subito il soldato mi punta il fucile perché sembrava quasi un attentato, mi butto lì ai piedi del carro armato, ho detto questo è un terrorista. E cosa stavo pensando? Stavo pensando persone negative. E a volte siete tutte mamme e papà. Quando a volte io mi accorgo, mia nipote, non devono mangiare le patatine, non devono mangiare le merendine, è tutto cibo spazzatura. Ma i pensieri spazzatura vanno bene? Quindi facciamo attenzione ai nostri pensieri e quando ci sono pensieri spazzatura, buttiamoli via, nutriamo la nostra mente, non soltanto dei libri Harmony, non soltanto di sti librettini in vendita sul banchetto di Elisabetta, ma leggiamo qualche, che so, non dico qualche cosa di filosofia di Einstein, ma comunque nutriamo la nostra mente, cresciamola, nutriamola per arrivare alla mente di Dio. E guardate, ve lo dico per esperienza, io qui dovrei essere il maestro, ma sti pensieri spazzatura si annidano. Noi possiamo scegliere cosa pensare e io ti dico, che stai pensando? Fermate, non ci pensare. E ma poi dici, ma ti devi organizzare una risposta, un piano, una cosa. No, no, io vi darò lingua e sapienza a cui i vostri avversari non potranno resistere. Non stare lì a pensare, loda il Signore. È un esercizio, è un'ascesi, perché Santa Teresa d'Avila diceva: quando mi metto a fare la preghiera del cuore, a meditare, oh, la mia mente diventa un cavallo imbizzarrito. Ed era Santa Teresa, figurati tu, Simonetta. Quindi cominciamo a fare attenzione ai nostri pensieri. Se vogliamo stare lì a razzolare come le galline, lasciamo che i nostri pensieri vagano. Se invece vogliamo volare, cominciamo a pensare cose belle, pensieri positivi. Ma non basta, perché Wendy comincia a pensare cose belle, ma non si alza da terra. E allora Peter Pan si ricorda che c'è bisogno di un po' di polvere di trilli, un po' di polvere di stelle. E il mercoledì delle ceneri, che mi pare quest'anno non fu fatto perché eravamo nel pieno del lockdown, ci sono due formule che io adotto, ci sono due formule, una convertiti e credi al Vangelo, vero donne, e l'altra è ricordati che polvere sei e polvere ritornerai. Quest'anno io volevo adottare ricordati che polvere sei e polvere, perché noi siamo polvere, è vero. Ma se voi andate a vedere il libro della Genesi, dove si dice che Dio impastò la polvere e poi ne fece un pupazzetto, e poi, Genesi 2,7, soffiò il suo respiro nel pupazzetto e divenne un essere vivente. Quindi questo nostro respiro è il respiro di Dio Padre. Però impastò la polvere. Ma impastò la polvere, voi sapete ormai siete pratici di ebraico, c'è Adam che è polvere e Adama che è polvere spirituale, parte spirituale, Ish, Isha, Adam, Adama. Questa polvere che Dio impasta è polvere dello spirito, polvere di stelle. Allora se noi vogliamo volare abbiamo bisogno di due cose. Di pensieri positivi, ma non pensieri positivi forzati, proprio fare la scelta di cominciare a pensare in questa maniera e poi abbiamo bisogno di consapevolezza di essere polvere di stelle. Sì, siamo polvere, è vero, ma siamo polvere di stelle. Voi siete dei, Salmo 82, 6. Voi siete dei, dice Gesù. Giovanni, il Vangelo di Giovanni 10, 47. Avere la consapevolezza che noi siamo divini. E allora comincerai a volare, a innalzarti. E dopo che Peter Pan prende trilli e butta un po' di polvere di stelle, cominciano a volare in direzione dell'isola che non c'è. Ma Trilli, chi è Trilli? E una parola diciamola anche per Trilli, è una lucciola, è una fatina, è una cosa. E in alcune interpretazioni che a me piacciono, Trilli è un orb. Chi è l'orb? I palermitani ricorderanno la congregazione degli orbi, che erano i luoibe, cioè i ciechi, che era una congregazione religiosa dei gesuiti che fu nel XVII secolo, che aveva la sua sede all'Alberghieria, che erano una specie di fraternità, preti e laici, e poi furono soppressi. Ma gli orbi palermitani lasciamoli stare. Gli orb, senza la I, gli orb sono, quando si fanno le fotografie, a volte mi capitano che ci sono quelle palline luminose. E capitano facendo le fotografie, chi porta gli occhiali, a volte io quando giro la sera a Roma, come la pazza della chiesa col rosario in mano, però mi capitano pure situazioni col rosario in mano, a volte vedo questi punti luminosi. Allora, scientificamente sono riflessi della macchina fotografica, del cellulare o della lente. Però ci sono quelle altre interpretazioni che a me piacciono e che vi sto così dicendo, ve le butto così, poi dice ma là, ma là, ma là, ma là, com'è? Sono delle anime, sono delle entità. Sono previsioni del futuro, comunque una concentrazione di parti, entità e spirituali. Difatti, in tante nelle mie messe ne fanno fotografie, cose, e molte volte me le girano, e a volte c'è tutta una concentrazione di orb nella messa, e guarda caso. Tutta questa concentrazione di orb è sempre nella consacrazione. E poi c'è quella famosa foto di Vincenzo Pitarresi quando nel 2003, cioè abbiamo fatto il pellegrinaggio da Oleggio, siamo venuti in pellegrinaggio a Roma, erano tempi non sospetti. Siamo venuti e abbiamo fatto la messa lì nella Chiesa delle Anime del Purgatorio, la Chiesa del Sacro Cuore, e fece delle foto tutte piene di ste orbe che alla consacrazione. Comunque, sono riflessi della macchina fotografica, però ecco, nella fiaba sono queste entità spirituali che girano. Addirittura alcuni dicono che sono le spie extraterrestri. C'è di tutto e di più. Io ho un librazzo tanto dove ci sono tutte queste teorie. Belle, le leggi la sera prima di addormentarti, così fai i sogni premonitori. Quindi, Trilli l'abbiamo sistemata. Partono Peter Pan, Trilli e Wendy, i due fratellini. E sta partendo pure il cane perché mettono pure un po' di polvere sul cane, però il cane è legato e quindi rimane a mezz'aria. Partono sul vascello e arrivano e vanno verso l'isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, canta Bennato. Ma esiste l'isola che non c'è? E l'isola che non c'è esiste, esiste, e noi possiamo andarci quando vogliamo. L'isola che non c'è è la terra di Canaan, Canaan, che significa pienezza di vita. Tutti noi vogliamo fare come Abramo questo viaggio verso la terra di Canaan. Tutti noi vogliamo partire verso questa terra promessa, che non è la Palestina, che non è Israele, questa terra promessa dove scorre latte e miele, dove tutto va bene. Ma questo luogo non esiste, non è un luogo, ma è uno stato d'animo, l'ekleka. Esci dalla tua terra, viene tradotto nella Bibbia, ma la lettera è rientra in te stesso e fai il viaggio è dentro di noi. L'isola che non c'è, non c'è un posto dove noi possiamo andare e stare bene. Io pensavo al fare il monaco di clausura nei miei tempi, poi pensavo dopo la malattia di ritirarmi a Cefalù e fare il monaco, fare l'ortolano con mio fratello. E già passa lui a rovinare l'orto. Comunque c'ero pure io a rovinare un giovino che appare pisciazza. No, guarda, fa buono, sì. Sì, perché tu sei... Settote, tu sei la moglie, non fai testo. Ok, va bene, va bene. Allora, Dino, che buono. Amore, buono. Ok, non c'è un posto, non c'è un posto. Il vero posto è dentro di te. Lo devi trovare dentro di te. A volte noi facciamo delle migrazioni da un gruppo all'altro, da una moglie all'altra, comunque, da una casa all'altra, e facciamo tutte queste migrazioni credendo di stare meglio. No, no. E tu starai meglio dentro di te. Devi trovare l'isola che non c'è, seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto sino al mattino. Bello sto album, mi piace. Però quindi per arrivare nell'isola che non c'è, il cammino è dentro di te. Certo ci sono posti che, di morte che devi uscire, uscite da Gerusalemme, dice la scrittura. Comunque, partono e arrivano. E qui la storia è un po' impantanata, perché in questa isola che non c'è abita Peter Pan e Trilli, dove hanno il rifugio, e abita una tribù di indiani e abita il famoso Capitan Uncino, nemico dichiarato di Peter Pan, in un vascello con la ciurma, col suo mozzo, col suo esercito, una banda di scagnozzi che ha dichiarato guerra, vuole morto. Peter Pan, c'è cioè il famoso coccodrillo che si è ingoiato una sveglia, quindi quando si avvicina Peter Pan sente tic tac, tic tac, tic tac, per dire che il tuo nemico quando si avvicina c'ha i minuti contati. Lascialo stare, lascialo parlare, lascialo tranquillo, perché tanto c'ha i minuti contati. Tic tac, tic tac, tic tac. Comunque vivono e qui la storia si impantana un po' perché poi il Capitan Uncino rapisce la figlia del capotribù, la attribuisce a Peter Pan, allora il capotribù rapisce Wendy e Wendy non vuole diventare come gli indiani, preferisce morire, insomma, e qui alla fine ecco, riescono a trovare un accordo. Ma è da un altro messaggio che c'è in questa isola e la ciurma di Capitan Uncino riflette la comunità apostolica anche. Tutti noi desideriamo una comunità perfetta. Io da prete desidero una comunità religiosa fatta di preti perfetti, desidero un gruppo di preghiera perfetto, desidero degli amici perfetti e così via. Ma la perfezione non esiste. E guardiamo la comunità dei santi dodici apostoli, che sono proprio quelli che ha scelto Gesù. E meno male che li ha scelti dopo una notte di preghiera. Per scegliere Gesù passa tutta la notte in preghiera. E che bello campionario che trovò! Allora, il primo è Pietro che ha queste manie di protagonista, che deve fare per forza il capogruppo ed è un traditore. Il primo e l'ultimo sono dei traditori e quando nell'ebraismo il primo e l'ultimo sono dei traditori vuol dire che tutti sono traditori e in effetti tutti abbandonano Gesù ai piedi della croce. C'è soltanto il discepolo anonimo, non il discepolo Giovanni, quindi è uno che non è stato chiamato dal Signore. E quindi c'è Pietro con queste manie di protagonismo, ce l'abbiamo pure nei nostri gruppi, e c'è Giuda che conosce, è l'unico che è istruito, o il professorone che è scritto, e che conosce il latino, che era la lingua degli invasori, il greco, che era la lingua commerciale, e l'ebraico, che era la lingua religiosa, più il dialetto aramaico. Ed era, amava Gesù, ed era quello che cercava un compromesso tra il Sinedrio e Gesù, e naturalmente andando a finire come è andata a finire, e ci sono quelli che cercano di salvare capra e cavoli e anche nelle nostre comunità, nelle nostre vite. Poi c'è Matteo, Matteo il pubblicano, Matteo quello dell'esattore delle tasse e che è quello che cerca di collaborare con il governo romano, dice vabbè tanto io ci guadagno i soldi e quindi fa l'esattore, quindi collabora con il governo romano ed è stato scomunicatissimo dalla sinagoga, quindi lui non poteva, ma lui dice che me ne frega che mi scomunicano i preti, io basta che guadagno più di loro e via. E quindi com'è che l'ha scelto Gesù? Era pure scomunicato, era fuori dalla grazia di Dio. Poi c'è Simone lo Zelota, quello che dice ci vogliono le bombe, e quello è proprio un discepolo di Capitanoncino, per scacciare sti romani, per vincere i nemici, basta con tutte queste manfrine, ci vogliono le bombe. E Gesù chiama Simone lo Zelota. Poi c'è Natanaele, quello della preghiera del cuore, quello che viene chiamato Bartolomeo, quello che sta sotto il fico, l'albero della meditazione, che incontra Gesù, è il mistico per eccellenza, non è Giovanni, perché Giovanni era un guerrafondaio, veniva chiamato Boanerges, il figlio del tuono, è quello che aveva un carattere terribile. Vi capita nelle vostre comunità? Io sono fatto così, non ti preoccupare. Io ho vissuto con un prete 23 anni che poi mi sono abituato, che mi insultava, me ne diceva di tutti di più, era un bipolare. Mi diceva, ma non ti preoccupare, tanto a me poi mi passa. Il problema è che a me non passa, passa, ti sei sfogato. Boanerges, questo era Giovanni, che poi viene chiamato quello che poggiò la testa, ma non è Giovanni il discepolo perfetto. Chi è il discepolo perfetto della comunità? Chi è? Ma l'ho detto tante volte nelle omelie. Chi è il discepolo perfetto? Bravo Giovanni Manco. È Giuda il discepolo amato. Non è Giovanni. Perché quando il capotavola prende il boccone e lo dà ad uno dei commensali, quello è la persona più amata dal capotavola. E Gesù cosa fa? Prende il boccone e lo dà a Giuda. Giuda è il discepolo più amato. Quindi c'è questo Natanaele che è tutto mistico, c'è Giovanni che è Andrea, Giovanni e Giacomo che hanno sto carattere e sono pure due bambaccioni, due che non sono cresciuti, due Peter Pan che vogliono sì arrivare alle prime cariche, ma non hanno il coraggio di dirglielo a Gesù e mandano la mamma. Mamma, varicillo tu a Gesù che mi fa il primo ministro e presidente del consiglio. E la mamma va lì da Gesù. Quindi è una comunità. Poi c'è Andrea, ecco Andrea, l'uomo virile, l'uomo perfetto, quindi che aveva fatto già un cammino nella comunità di Qumran. Gesù sceglie tutti diversi. E io a volte lo vedo con queste congregazioni che cercano i giovani che devono essere già perfetti, a parte che noi preti non lo siamo, però lo pretendiamo nei giovani che arrivano, e così anche noi nelle nostre fraternità, nelle nostre comunità, desideriamo persone perfette, omologate a noi. La cosa bella è che siamo tutti unici e ripetibili, tutti diversi, però dobbiamo avere un unico fine. Ecco, quella comunità era. E aveva l'unico fine che era innamorati di Gesù, credevano in Gesù e andavano appresso Gesù, anche se poi mantenevano un po' le loro idee. E così anche nella comunità di Capitanoncino e così anche nelle nostre comunità. E Wendy, praticamente poi la cosa finisce un po', la storia viene liberata, poi alla fine di questa notte Wendy sceglie dice io voglio tornare perché voglio crescere, voglio diventare adulta e grazie a questo viaggio nell'isola che non c'è. Vi ricordo che ci sono due esempi stupendi nel Vangelo di due persone che scelgono di morire pur di non crescere. La prima è la figlia di Gairo, che a 12 anni sceglie di morire e Gesù la va a risuscitare prendendola per mano. La prende per mano, la risuscita e la porta verso la vita. E forse anche noi per crescere, Perché vedete, ce ne sono tanti, con la sindrome di Peter Pan, a volte scherziamo, ma l'età biologica non corrisponde molte volte all'età interiore, all'età spirituale. Siamo bambini, ma non bambini nel senso di come l'ha detto Gesù, o l'infanzia spirituale di quella di Santa Teresa di Lisieux, ma bambini perché, come canta l'altro. Battiato, ci vuole coraggio a diventare adulti restando bambini. A volte si cresce fisicamente, ma dentro si è bambini, ma nel senso negativo. Allora, una delle modalità è quella di tenere la mano a Gesù per prendere. L'altro esempio è quello del figlio della vedova di Nain. Che anche lui a 12 anni deve diventare uomo, sceglie di morire e durante il funerale si incontrano questi due cortei, c'è cioè il corteo di Gesù che sono tutti belli che vanno facendo festa e il corteo del funerale, si incontrano con Gesù e Gesù invece al figlio della vedova di Nain non lo prende per mano, ma tocca il costrutto, tocca la bara, perché quello che ha fatto morire, scegliere di morire il ragazzo, non era tanto la famiglia come nella figlia di Gairo, ma era tutto l'ambiente circostante. Noi possiamo scegliere di morire a causa della famiglia, delle aspettative che hanno su di noi e quello che è, oppure dall'ambiente circostante. E Gesù guarisce l'ambiente circostante e lo restituì a sua madre. Deve fare il cammino con sua madre, è quello che si diceva stamattina, non è evitando le cose, bisogna attraversarle. Quindi la figlia di Gairo sceglie di diventare grande, tenuta per mano da Gesù, il figlio della vedova di Nain sceglie di diventare grande grazie alla guarigione dell'ambiente circostante e Wendy sceglie di diventare adulta, quindi dall'isola che non c'è, si fa riaccompagnare con il vascello da Peter Pan, Trilli e i fratellini a casa. Quando arrivano loro, stanno rientrando pure i genitori. E il papà, che è un uomo duro, vede il vascello e dice: ma in fondo io questo vascello mi pare di averlo visto quando ero un ragazzo. E qui ha preso spunto il piccolo principe. Il piccolo principe che inizia il libro dicendo: tutti gli adulti sono stati bambini, solo che l'hanno dimenticato. E rientrano a casa e vissero felici e contenti. Amen.